Amiche e amici di My Solution, ben ritrovati anche questa settimana. Nel nostro incontro ci soffermiamo un momento su quanto riferisce l'INPS con la propria circolare 98 del 5 giugno 2025, il cui intervento viene posto a seguito di quelle che sono le nuove disposizioni, o meglio i cosiddetti nuovi requisiti, al fine di poter accedere alla indennità di disoccupazione NASPI dal 1 gennaio 2025. Ma come sempre diciamo, vediamo di fare un attimo di ordine. Con la legge di bilancio 2025 e nello specifico all'articolo 1, il comma 171 della legge 207 del 2024, vengono modificate le disposizioni in materia di indennità NASPI e in particolare quelle riguardanti i requisiti per porvi accesso. Infatti la legge di bilancio va a modificare l'articolo 3 del decreto legislativo 22/2015, inserendo, oltre agli altri già requisiti presenti, un ulteriore requisito alla lettera C bis, secondo il quale e con riferimento agli eventi di disoccupazione che vanno a verificarsi dal 1 gennaio 2025, si può accedere alla NASPI qualora si possa far valere almeno 13 settimane di contribuzione rispetto all'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, interrotto ovviamente a suo tempo sempre per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale nell'ambito di un periodo precedente indicativo di 12 mesi. Quindi questo nuovo intervento e questo nuovo requisito va a porsi in essere nell'ambito di quegli eventi di disoccupazione che sono intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2015, quindi non gli interventi già decorsi precedentemente. Nel suo provvedimento, la circolare 98/2025, l'INPS analizza essenzialmente due aspetti di particolare importanza. Innanzitutto la definizione di questa cessazione di dimissione e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti, con ovviamente il medesimo parallelo rispetto a quella che è la perdita involontaria del rapporto di lavoro nel 2025. E poi l'analisi del requisito di queste 13 settimane di contribuzione. Per quanto riguarda la disposizione inserita appunto della legge di bilancio che prevede questa nuovo ulteriore passaggio, nuovo ulteriore requisito, ovviamente l'INPS di sicuro e come era ormai certo, andava ad indicare che per evento di disoccupazione si deve intendere l'evento di cessazione del rapporto di lavoro che ha comprovato e ha comportato lo stato di dimissione. Certo, la cessazione del rapporto di lavoro, ma appunto l'INPS si spinge in un'analisi veramente interessante, perché va a capire quali siano quegli eventi che in primo luogo dobbiamo definire ovviamente come cessazione del rapporto di lavoro e quali questi vanno comunque ad essere inseriti in questo contesto richiesto dal nuovo requisito. Quindi, rivedendo un attimo la norma, l'INPS nella circolare 98/2025 va a chiarire come per gli eventi di cessazione involontaria che si intervengono dal 1 gennaio 2025, il richiedente che va appunto a chiedere la prestazione all'istituto in prima battuta deve far valere le 13 settimane di contribuzione rispetto a un evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia stato risolto per dimissioni o risoluzioni consensuali, qualora appunto questa cessazione volontaria sia avvenuta nell'arco temporale di 12 mesi. Quindi la prima verifica è una cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissione o risoluzione consensuale avvenuta volontariamente nei 12 mesi precedenti la richiesta di prestazione. In questo contesto l'istituto quindi fa delle esclusioni, sono pertanto da escludere da questa ipotesi le cessazioni volontarie per dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nei periodi tutelati di maternità e paternità, nonché le risoluzioni consensuali nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 604 del 66, quella obbligatoria. Inoltre va ad escludere anche da questo annovero quelle dimissioni per giusta causa presentate dal lavoratore a seguito di trasferimento ad altra sede, ovviamente quando questo trasferimento non sia sorretto da esigenze tecnico-organizzative e produttive. Inoltre, tra le fattispecie della risoluzione consensuale vengono escluse, quindi annoverate, anche quando questa risoluzione consensuale sia conseguita al rifiuto del lavoratore, sempre il proprio trasferimento ad altra sede, per una distanza però di oltre 50 km o eventualmente questa sede non raggiungibile dalla propria residenza con i mezzi pubblici in circa e almeno 80 minuti. Ovviamente tutte queste ipotesi pertanto vanno ad escludersi dalla ipotesi di cessazione per dimissione e risoluzione consensuale volontaria a tempo indeterminato. Quindi queste condizioni non saranno da tenersi conto nell'ambito della verifica della nuova disposizione. Invece, sancisce l'INPS, va a precisare che mentre la cessazione e va a precisare appunto che la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzioni consensuali deve riferirsi al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quindi diciamo la parte ante, il primo evento nei 12 mesi, questo deve essere sempre riferito a un tempo indeterminato, la successiva cessazione per la quale noi andremo a chiedere la prestazione e quindi una successiva cessazione definibile involontaria dovrà e potrà riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato. Quindi dovremo sempre stare molto attenti. Qui l'INPS ci chiarisce come nell'ambito di una precedente cessazione volontaria per dimissioni e risoluzioni consensuali le 13 settimane dovranno annoverarsi nell'arco dei 12 mesi successivi e dovrà cadere una risoluzione ulteriore involontaria sia però per rapporti a tempo indeterminati che per rapporti in contratto a termine. Questo starebbe a significare, ad esempio, una dimissione qualche mese fa, poi attività ripresa in contratto a termine per meno di 13 settimane, attenzione che molto probabilmente non si potrà accedere all'indennità di disoccupazione. Infine, l'INPS in questa circolare analizza un aspetto importante della collocazione temporale e soprattutto del periodo di osservazione del requisito delle 13 settimane. Mentre in origine i primi requisiti sono quelli di far valere le 13 settimane almeno nell'arco del quadriennio precedente la risoluzione e la cessazione del rapporto di lavoro, l'ulteriore requisito che va a calarsi dal 1 gennaio 2025 stabilisce un diverso periodo di osservazione delle 13 settimane che dovrà essere configurato nell'arco temporale di 12 mesi. Infine, ovviamente, per capire quali siano quei momenti comunque, ad esempio, di sospensione dell'attività lavorativa o di particolari contribuzioni versate possono annoverarsi ai fini della maturazione delle 13 settimane, l'Istituto considera utili, ai fini appunto del raggiungimento del requisito, i contributi previdenziali versati ovviamente durante il periodo di rapporto, i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio della stensione risultasse già versato dovuta contribuzione, e i periodi di congedo parentale, purché ovviamente anche questi regolarmente indennizzati. Infine, i periodi di lavoro all'estero, nei paesi comunitari o quelli convenzionati, e i periodi di astensione di lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età, nel limite dei 5 giorni lavorativi nell'anno solare. Nell'ambito della contribuzione valida si dovrà annoverare anche la contribuzione versata al settore agricolo. Per quanto riguarda infine misura e durata della prestazione, qui nulla cambia rispetto alle normali disposizioni, quindi una durata massima di 24 mesi nei limiti stabiliti annualmente dall'Istituto con le proprie circolari. E con questo un caro saluto tutto voi e a risentirci alla prossima puntata.